di Václav Havel. Anziché presentarlo, perché in qualche modo è da tempo stato pubblicato e quindi forse la lettura di qualcuno è già avvenuta e quindi è già un po' maturata il senso della sua grande attualità, volevamo questa sera presentare un tema secondo noi molto importante e inerente al tempo che stiamo vivendo, cioè quello dell'attrattiva della verità dentro la crisi della politica. La politica intesa non tanto come la cucina di tattiche, schieramenti, opposizioni nel tempo breve, quanto il momento più alto dove si esprime una società, dove si esprimono dei soggetti piccoli, grandi, intermedi che agiscono in essa, fino anche al tema della persona, e cioè come sia in Italia, e abbiamo degli ospiti del nostro paese, sia anche a livello internazionale, ci sia come un tema comune, una situazione comune che riguarda questa eterna dialogo, dialettica tra il nucleo vero della persona, cioè le sue esigenze di utilità, di verità, di giustizia, di una costruzione buona, di un bene comune, e da una parte la continua necessità di una riforma, di un cambiamento del modo e della forma rappresentativa di vivere delle società, fino anche dei punti di crisi forti, dei punti di menzogna, diceva Havel, dove però questa parola non indica tanto una accusa esterna a sé, quanto la percezione, se siamo veri, se siamo autentici, di una fragilità, di una ferita che l'uomo porta con sé. Da questo punto di vista crediamo che la religiosità autentica che le grandi religioni e il cristianesimo che noi cerchiamo di seguire, di testimoniare anche nell'attività del Centro Culturale di Milano, siano come un punto che mette sempre di fronte agli uomini queste due dinamiche, di una necessità continua di un'educazione, di una memoria, di una ripresa del valore di sé nella vita, e la vita non è qualcosa che scorre a fianco al mondo, la vita è sempre pubblica, la vita è sempre intera, la vita, cioè ciò che io faccio nell'istante, nel quotidiano, costruisce il mondo o lo ferma, o lo afferma nella sua verità o lo riduce nella sua aspettativa. E dunque l'altro polo, che è quello del desiderio, della ricerca, del significato. Allora io vi presento le persone, perché anche forse da quello che sono, che fanno, possono indicare il desiderio di questa sera di dare una documentazione sia di riflessioni, di pensieri, ma anche di fatti, di vita. In questo senso ci ha mosso in questa proposta moltissimo la testimonianza del Papa Francesco, che per primo, anziché motivare teoricamente il tema del dialogo, il tema della verità, la necessità di una proposta all'uomo di oggi, della fede, in prima persona la fa, l'agisce, e ne siamo testimoni, ad esempio, nel dialogo sui giornali, con Scalfari, con tutte le persone, dalle telefonate ai più lontani, ai più umili, fino agli interventi che, sorpassano il tema anche delle responsabilità, dei mali, delle sofferenze, ho in mente Lampedusa, ho in mente il grande gesto della veglia per la pace in Siria, un gesto così, che conosciamo e nello stesso tempo che forse ci siamo dimenticati già che ha realmente cambiato qualche cosa. E questo è stato impressionante perché ha dato come segno che la incidenza nella storia non sia solamente o non sia affatto quella dei mezzi consueti della gestione del potere. Dunque, gli ospiti di questa sera ve li indico in ordine di, anche del loro intervento. Il professor Sergio Belardinelli al centro, che ringraziamo molto per la sua presenza. Lui viene da Ancona, corso su a Milano, lui insegna sociologia della cultura all'Università di Bologna, è un filosofo morale, quindi che riflette sul nesso tra l'io e la storia, tra l'io e il significato. Il professor Farouk, Wail Farouk, del Cairo, che è qui a Milano per dei corsi all'Università Cattolica di Letteratura e Lingua Araba, è un arabista che è protagonista di un fertile dialogo e delle istanze non violente di cambiamento della società egiziana del Cairo, un grande amico. E infine il professor Mauro Magatti, docente di sociologia generale dell'Università Cattolica di Milano, anche commentatore del Corriere della Sera, che lui insomma in grande sintonia e grande amico insomma del tentativo che questa sera vogliamo fare di andare avanti, cioè di prendere degli spunti che certamente vengono dal libro di Havel, ma ascoltare il loro impegno, la loro vita, la loro riflessione. Quindi io do il compito di aprire così un po' questo confronto a Sergio Belardinelli. Facciamo un applauso, perché non siamo tanti, ma il tema è vivace. Grazie.
Grazie. Cercherò di utilizzare al meglio i 15 minuti che ci sono concessi per questa prima tornata di interventi, intanto ringraziando per l'invito e soprattutto ringraziando per l'opportunità che mi è stata data di rileggere questo libro, Il potere dei senza potere di Havel. E devo dire che rileggerlo a 25 anni di distanza, ecco, per me è stata un'esperienza strabiliante, davvero. Strabiliante soprattutto perché ho la sensazione che questo libro sia, almeno per noi, occidentali, tra virgolette, più attuale oggi di quanto fosse quando è stato scritto. E certe frasi che si leggono nel libro, certe suggestioni che Havel ogni tanto butta là, in ordine al fatto che l'ideologia del suo paese totalitario poteva costituire per coloro, cioè noi che vivevano nel mondo libero, una sorta di memento, una sorta di messa in guardia rispetto a un destino che sarebbe diventato il destino di tutti. Beh, io vi devo dire che il libro parla soprattutto di ideologia. Noi sappiamo tutti che da una ventina d'anni non facciamo altro che ripetere a noi stessi che viviamo in un'epoca post-ideologia, che siamo fuori dell'ideologia. Ebbene, a me la sensazione che ha dato la lettura di questo libro è che proprio ci costringe a guardare qualcosa che forse non siamo più abituati a guardare. Cioè l'ideologia profonda che ci ha in qualche modo presi, certo tecnicismo, certo laicismo, soprattutto direi certo pirandellismo preso alla leggera, dentro il quale tutti viviamo, e convinti chi più chi meno che grosso modo, in un mondo di plastica, come quello nel quale siamo, un'opinione vale l'altra, una presa di posizione vale l'altra, che in fondo, non ci resta che ritirarci e farci il più possibile i fatti nostri. La lettura di questo libro da questo punto di vista è una grande provocazione. Per me lo è stata, direi ancora di più, proprio perché ognuno legge anche i libri facendo riferimento ad altri libri che ha letto. E a me, per esempio, la rilettura del testo di Havel mi ha come costretto a leggerlo secondo uno schema che ho mutuato da Hannah Arendt. Hannah Arendt è una grande studiosa del totalitarismo, lo sappiamo tutti. Beh, una delle cose più provocatorie che dice Hannah Arendt del fenomeno totalitario, secondo me avrebbe potuto scriverla anche Havel. Avrebbe potuto scriverla Havel, anzi, anche Havel l'ha scritta, anche se in modi differenti. Starei per dire che questi due autori ci costringono entrambi a pensare che il suddito ideale di una società totalitaria, e cito Hannah Arendt, il suddito ideale di una società totalitaria non è il nazionalsocialista convinto, il fascista convinto o il comunista convinto. Il suddito ideale è colui per il quale la differenza tra ciò che è vero e ciò che è falso, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non esiste più. E a sentire queste parole, francamente, io mi sento provocato a pensare al tempo nel quale viviamo. Dicevo, un pirandellismo preso alla leggera. E la cosa curiosa di questo libro, che, ripeto, ci provoca, ci interpella, è che l'ideologia totalitaria viene misurata, diciamo così, su due elementi che non possono non far riflettere noi abitanti del XXI secolo all'inizio. Il depotenziamento della realtà e il depotenziamento della verità. Questi due concetti che sono parenti molto stretti. Ci sono pagine molto belle di Havel sulla capacità dell'ideologia di, diciamo così, costruire una realtà fittizia, una realtà di plastica, una realtà nella menzogna. Ora, il depotenziamento della realtà, la crisi della realtà, è secondo me uno dei luoghi sui quali forse oggi possiamo misurare al meglio la crisi della nostra civiltà. Starei per dire la crisi di una certa modernità e starei per dire che la possiamo misurare al meglio su questo concetto non per dire che siamo antimoderni, anzi al contrario, per salvare la modernità da pretese che sono certamente anche moderne, che per esempio la realtà sia un gioco linguistico, che la realtà sia una finzione. Beh, Havel per esempio ci dice qualcosa di estremamente elementare e suggestivo. Senza un impatto forte con la realtà, senza un senso forte della realtà, per esempio, non è possibile immaginare nessuna forma di testimonianza. Che testimonianza si può dare in un mondo finto? In un mondo dove si parte a priori dalla convinzione che, appunto, come dicevo prima, una prospettiva valga l'altra. C'è un passo che Havel cita più di una volta, anche perché e di un suo maestro, una vita che non è disposta a sacrificarsi per il significato di sé, non è degna di essere vissuta. Ma per sacrificarsi, appunto, bisogna che la realtà in qualche modo si manifesti, bisogna che la realtà in qualche modo resista. Forse è anche per questa crisi del concetto di realtà che una volta il cardinale Ratzinger, non mi ricordo dove, affermò che ormai oggi, per trovare un po' di umanità autentica, bisogna andarla a cercare nelle situazioni marginali, tra i derelitti, tra i perseguitati, tra gli storpi, tra i malati terminali, perché lì la realtà purtroppo altro che se pesa, lì la realtà altro che se torna, altro che se si fa sentire. Si fa sentire appunto come una tragedia. Qui si potrebbe persino aprire una bella parentesi sulla crisi della tragedia come genere letterario nel nostro tempo. Perché ci sia una tragedia ci vuole qualcosa di reale, perché se no appunto c'è il Dustin Hoffman del laureato che si sente dire dallo zio il destino suo e del mondo intero, plastica. E in quel mondo lì non è possibile immaginare un significato della vita che possa esigere addirittura, o una testimonianza che possa esigere addirittura il sacrificio di sé. Ma senza questa testimonianza, quello che è drammatico è che la vita perde sapore. Non che la vita acquisti sapore solo nella misura in cui viene sacrificata. Ma certo, io credo che non sia marginale nella capacità che una persona ha di apprezzare, di vivere sensatamente la propria vita, il fatto di essere disposti a mettere nel conto che, per esempio, non siamo disposti ad accettare tutto. E questa disponibilità a non accettare tutto, a dire no, questo non va bene, credo che sia qualcosa che certamente Havel ha testimoniato alla grande con tutti i suoi amici di Carta 77 e tra l'altro in questa sede credo che li conosciate meglio di me. Però, ecco, è importante anche per noi. È qualcosa che può essere, è ancora importante anche per noi. La pagina bellissima del libro dell'ortolano che a un certo punto da solo decide di togliere la scritta che teneva tra le carote e le cipolle: proletari di tutto il mondo, unitevi. Quel gesto lì viene letto da Havel proprio come una testimonianza straordinaria, eppure sembrerebbe quasi insignificante, una testimonianza straordinaria di assunzione di responsabilità di fronte alla realtà. La realtà, nel momento in cui viene tolto quel cartello, non è più la stessa, non solo per l'ortolano, ma non è più la stessa neanche per coloro che vanno dall'ortolano a comprare i frutti, perché è un gesto che smaschera la menzogna. E la menzogna è, il luogo naturale dove al meglio crescono, le tentazioni totalitarie. Anche la verità semplice di un uomo che semplicemente afferma quello che gli passa per la testa. Ecco, sono quelle verità lì che cambiano, dice Havel, il mondo. e lo cambiano anche nelle situazioni che noi facciamo persino fatica a immaginarle. Quali potevano essere quelle di un regime pesante come quello nel quale Havel è vissuto? E qui emerge quella che per Havel è la grandiosa provocazione, che è anche una grandiosa provocazione per noi, e cioè la funzione politica della verità. Il fatto cioè che una verità affermata e testimoniata svolga, cito parole di Havel, un ruolo di fattore di potere e addirittura di forza politica. Ecco, io credo che anche noi abbiamo bisogno di convincerci che la verità può essere una grande forza politica, che le nostre piccole testimonianze possano rappresentare una grande forza politica. Certo, questo secondo me, per la nostra epoca, per noi, non può non apparire come qualcosa di assolutamente paradossale. Perché? Perché se c'è qualcosa a cui, chi più chi meno, ci siamo tutti abituati, è l'idea che verità e politica siano concetti non solo antitetici, ma addirittura non c'è niente di più pericoloso per la politica che la verità. Per il fatto di vivere in un mondo plurale, come si dice, ci siamo, secondo me, erroneamente convinti che l'unico modo per giustificare il nostro pluralismo, la nostra democrazia, le diversità, sia quello di fuggire dall'idea della verità, perché la verità nella cultura dominante appare come un concetto totalitario. Ecco, qui veramente avremmo bisogno di una ricostruzione anche dei nostri concetti politici. È vero che ci sono filoni dominanti della cultura moderna che hanno seminato molta diffidenza nei confronti della libertà, e proprio perché vedevano una tensione irriducibile tra verità e tolleranza, per esempio. Però è anche vero che nella stessa cultura moderna ci sono filoni che seguono altre strade. A me viene sempre in mente un autore che normalmente non viene in mente per queste cose, però Kant, nelle critiche, ogni tanto, in tutte e tre le critiche e anche in altri scritti, anche nella metafisica dei costumi, ogni tanto Kant tira fuori il problema della verità e lo tira fuori in un contesto dandogli una connotazione politica. E la connotazione politica che gli dà è esattamente la verità come fondamento della tolleranza. Solo che Kant la mette in un modo un po' stravagante e dice che bisogna essere tolleranti, non perché la verità non esiste, che direi è quanto tendiamo a pensare noi. Bisogna essere tolleranti, dice Kant, perché nessuno di noi sbaglia mai totalmente in ciò che dice. Bisogna essere tolleranti perché anche nella più stravagante opinione che può trovar credito tra gli uomini, cito parole di Kant, c'è sempre qualcosa di vero. Un errore totale, dice Kant, sarebbe un errore ermetico, un errore incomunicabile, come tale una cosa senza senso, completamente priva di senso. Se litighiamo tra noi, e facciamolo benissimo, anzi per me più si litiga e meglio è, perché vuol dire che siamo vivi. Però se litighiamo tra noi, facciamolo con questo spirito, nella convinzione che diamo per scontato, che un pizzico di verità c'è nella più stravagante opinione che può trovar credito tra gli uomini, che un pizzico di verità, oltretutto, la Lumen Fidei va anche in questa direzione. Ci sono delle pagine bellissime sulla verità come generatrice di dialogo. La testimonianza di Papa Francesco, di cui diceva prima Camillo, va anche nel senso che sto dicendo. Starei per dire, persino in ciò che dice Eugenio Scalfari c'è qualcosa di vero. E dovremmo, e questo lo dico proprio per me soprattutto, e dovremmo abituarci tutti a pensare in questo senso, perché pensando in questo senso c'è la possibilità di imparare da tutti, di imparare qualcosa da tutti. Ora, e io vedo che ho già consumato tutto il mio tempo, però che questo lo si debba riimparare, che tutto quello che ho appena detto lo si trovi in un libro scritto da un uomo che effettivamente era in condizioni quantomeno difficili, e che in quelle condizioni difficili, anziché rivoltarsi contro i suoi persecutori, metteva in guardia noi che stavamo tranquilli dove stavamo a non cadere nelle trappole che avrebbero potuto preparare quello che lui stava sperimentando. Beh, secondo me questa è veramente una cosa grandiosa, e sono grato davvero a Camillo di avermi offerto l'opportunità di ridirlo. Grazie e ho finito.
Grazie a Belardinelli, ci ha fatto sentire in modo vibrante, dopo un bisogno di passare da una distrazione a un'attenzione reale al fondo delle cose, questo nesso affascinante e vero tra la verità e la politica, cioè e la vita. E quando diceva che la realtà resista, mi ha un po' impressionato, perché diciamo, cosa sta dicendo? In verità la realtà può essere la cosa più difficile da guardare, da notare, da penetrare. Solamente un esempio, una testimonianza, lo diceva, di qualcuno che le sta di fronte secondo il suo senso intero, ai fatti, può farci scoprire questa dimensione. Infatti l'accenno, la Lumen Fidei che lui ricordava, si apre appunto su questa separazione, no? Viene citato Nietzsche, se non ricordo male, dal Papa, e dice: bene, se vuoi seguire la strada della felicità non sarà quella della verità. E sono due cose distinte, invece sono unite e fanno paura, perché oggi è come se il terreno del dirsi, del dire, del testimoniare, anche del discutere con una certa forza, sia qualcosa di dimenticato, perché necessita un lavoro. Io penso che il potere come omologazione, come status quo, come quieto vivere, come rinuncia a sé, rinuncia a quello a cui si desidera capire, conoscere ed esprimere, sia esattamente nel non lavoro. Cioè il non lavorare su, il non far crescere qualcosa per farlo diventare, come dire, maturo ed espressivo. Vabbè, andiamo avanti. Wael Farouk ci racconta, anche lui una persona di pensiero, ma di un pensiero unito alla vita, ci racconta della vicenda che forse diversa da come ci appare a noi dalle notizie o anche da altre situazioni. Io ho tenuto molto perché ci potesse raccontare il giudizio e anche i fatti di quello che vive lui e che vivono anche tanti al Cairo. Ci sarà una traduzione simultanea, cerchiamo di stare attenti, non, anche per l'eco della sala. Grazie.
Bene, buonasera a tutti. Sono molto lieto di essere qui questa sera a parlare ancora una volta di un libro che ho scritto ormai 20 anni fa. Però, rileggendolo ultimamente, l'ho visto in maniera completamente diversa rispetto al passato. Quando lessi per la prima volta questo libro, erano gli anni 90, e in quel periodo avevamo assistito a un collasso di ideologie. stava crollando il comunismo con il crollo del muro di Berlino, il nazionalismo arabo stava crollando nella guerra tra Iran e Iraq, la prima guerra del Golfo. L'islamismo, dopo decenni di terrorismo, dopo che erano stato versato sangue di innocenti, hanno cominciato a perdere la propria credibilità. Il liberalismo ha visto il coinvolgimento della guerra in Iraq, che ha sacrificato vite di tantissimi innocenti solo per l'interesse del petrolio. Per cui, crollo totale di ideologie in quegli anni. Tuttavia, un mondo senza ideologie non è necessariamente il paradiso. Perché il problema non è dato dall'ideologia. Il problema è dato dalla necessità di riconoscere la realtà e la verità. E in assenza di ideologie, la mia generazione si è trovata praticamente persa. Sempre negli anni 90 si era venuta a creare un'altra condizione che la mia generazione ha vissuto, la creazione, o meglio l'avvento, delle social network. Abbiamo visto l'avvento anche di questi social network in regimi che erano completamente totalitari, quindi dittature, e hanno rappresentato la possibilità di connettersi con persone che appartengono ad altre culture, ad altre società, ad altre realtà. Al contempo, però, queste realtà per noi rappresentavano un altro tipo di ideologia. Perché l'ideologia non è solo data dall'ideologia politica. L'ideologia, se vogliamo, è un modo di approcciare la realtà, nella quale diventiamo letteralmente prigionieri. La filosofia che per noi rappresentava il mondo occidentale era sostanzialmente la filosofia nichilista. Una filosofia che guardava alla realtà come a un'immagine. Ed è quello che noi ritroviamo anche nel lavoro di Jean Baudrillard, che ha parlato della morte della realtà. Un mondo in cui più nulla ha un nome. In cui tutto è post qualcosa. Ma che cosa conosciamo oggi? In che cosa stiamo vivendo? In che mondo stiamo vivendo? E nel mondo in cui viviamo non c'è nulla che abbia un nome. E questa assenza di nome significa che non siamo più in grado di dare un significato alle nostre vite e alla nostra realtà. Tornando al libro di cui stiamo parlando questa sera, per la prima volta ho ritrovato quella grande metafora che lui ha utilizzato riguardo all'ortolano, per cui tra cipolle e carote un ortolano aveva messo un cartello, uno striscione. Ma la cosa interessante di questo cartello non è tanto quanto recava scritto, bensì dove era stato posizionato, tra cipolle e carote. Secondo me questo rappresenta il cuore del libro. Perché quando l'ideologia invade letteralmente la vita quotidiana delle persone, quando va a occupare completamente lo spazio in cui le persone vivono, questo rappresenta la più grande sconfitta per l'umanità. Secondo me questo libro non tratta, o meglio, non è contro una specifica ideologia. Secondo me questo libro cerca di scoprire una nuova realtà. Una realtà che riconosce il valore delle persone. Questo cartello tra le cipolle e le carote nel libro appare come una lapide su un'enorme tomba che è la nostra realtà. Si parla di migliaia di piccole cose che facciamo ogni singolo giorno della nostra vita. Ed è questo quello che sostanzialmente poi soffoca la libertà di pensiero dell'uomo. Ma tutte queste piccole cose quotidiane rappresentano al contempo la chiave, la via d'uscita dell'essere umano, il modo per liberarsi. E posso, sulla scia di questo, raccontarvi quanto è avvenuto in Egitto. 2011, come già era successo in passato, ad esempio in Cecoslovacchia, un gruppo di persone, di bloggers, che erano oppressi dal governo, esattamente come questi gruppi musicali, e da lì è partita letteralmente la rivoluzione. Un giovane blogger è stato ucciso perché aveva realizzato un video di un poliziotto che distribuiva droga. E in reazione a tutto questo, gli altri blogger hanno creato una pagina web che diceva "Siamo tutti Khaled Said", che era il nome di questo giovane blogger che era stato ucciso. E nel giro di un mese 600.000 persone hanno visitato questa pagina web e per la prima volta gli egiziani sono stati in grado di incontrarsi. Per la prima volta avevano a disposizione uno spazio di incontro, anche se virtuale, perché ovviamente la tecnologia rappresenta uno strumento e questo strumento può essere utilizzato contro l'uomo solo se l'uomo però rinuncia alla propria umanità. Per cui in questo spazio virtuale si è avviato un dibattito tra questi giovani che hanno cominciato a discutere sul da farsi. Il loro collega, il loro amico era stato ammazzato di botte per strada, per cui qualcuno aveva detto di prendere assalto le stazioni della polizia, altri suggerirono di ammazzare quel poliziotto che si era macchiato di questo crimine, insomma, molte idee. Però alcuni di loro suggerirono di rispondere con un fiore, quindi portare un fiore alla persona che aveva ucciso il loro amico. Ecco perché il 25 di gennaio ha rappresentato l'inizio della rivoluzione, perché in Egitto si celebra il giorno della polizia, il 25 di gennaio, quindi il giorno della polizia, la festa della polizia in Egitto, questi giovani scesero per le strade per consegnare fiori ai poliziotti che in passato avevano usato anche la violenza contro di loro. Per cui una cosa così piccola ha dato vita a una grandissima rivoluzione. Ma che cosa ha reso questa rivoluzione veramente diversa e l'ha resa importantissima e pertinente a quanto dice Havel nel suo libro? È sostanzialmente l'assenza di ideologia. Questi giovani sono scesi per strada solo per la loro fiducia e per la loro fede nei valori umani. Solo dal loro desiderio di libertà. E in questo contesto l'assenza di ideologia ha reso possibile l'incontro, il riunirsi. Tutte le minoranze che erano oppresse dal regime precedente sono scese in piazza, donne. Le donne sono sempre state in prima linea durante la rivoluzione, come potete vedere da queste immagini. Le donne in Egitto non venivano rispettate, non venivano rappresentate nelle istituzioni e in Parlamento. Le abbiamo viste scendere per strada e porsi alla testa di questa rivoluzione, tutti i tipi di donne. Perché quando non c'è un'ideologia, allora non c'è esclusione di nessuno a causa della propria identità o a causa del sesso o a causa della propria religione. Giustamente, come ha detto il professore poc'anzi, il pluralismo è possibile solo quando si è liberi da ideologie. Non esiste pluralismo basato su un compromesso tra ideologie, perché questo equilibrio, questo compromesso tra varie ideologie rappresenta un'altra forma di oppressione dell'essere umano. La piazza Tahrir si è riempita di gente. Abbiamo parlato e si è sentito parlare spesso dell'utopia di Tahrir. Perché? Perché improvvisamente tutto quello che si sapeva sull'Egitto, tutto quello che si faceva in Egitto è cambiato radicalmente. Le strade tipicamente sporche del Cairo all'improvviso si sono viste pulitissime, nonostante ci fossero milioni di persone in piazza. Le molestie sessuali contro le donne, nonostante ci fossero migliaia di persone in piazza e migliaia di donne, non si è verificato un solo caso di molestia. Che cosa ha fatto emergere tutto questo bene dalle persone? Che cosa ha fatto emergere il lato buono delle persone se non la libertà? Musulmani e cristiani, le tensioni settarie a cui abbiamo assistito praticamente ogni singolo giorno in Egitto sono improvvisamente scomparse. Nella piazza di Tahrir i corpi dei musulmani sono diventati una chiesa e i corpi dei cristiani una moschea, come potete vedere in questa immagine. Qui vediamo i cristiani che utilizzano il loro corpo per creare una specie di spazio per la preghiera per i musulmani, e i musulmani avevano fatto esattamente la stessa cosa per i cristiani. E qui in questa immagine vedete anche il senso di unità, mani che si stringono, questo desiderio di libertà, questa esperienza di libertà ha posto fine sostanzialmente a tutti i problemi, a tutte le tensioni che esistevano in Egitto, in un momento particolare, cioè in queste giornate di rivoluzione, e in uno spazio specifico, Piazza Tahrir. Anche la bellezza. La bellezza è stata utilizzata per opporsi alla dittatura. Musica, pittura, gente che cantava, questa era l'atmosfera che si era creata in Piazza Tahrir. Altra cosa importantissima. La prima cosa che questi giovani rivoluzionari hanno fatto è stato battersi per tenere la piazza, per mantenere il presidio della piazza, perché volevano avere uno spazio per manifestare la loro libertà. E questo spazio era rappresentato da Piazza Tahrir. Hanno fatto la stessa cosa con il tempo. Hanno estratto il tempo dando un nome a ogni singolo giorno della rivoluzione. Ogni singolo giorno della rivoluzione ha un nome. E così facendo, questi giovani rivoluzionari hanno creato il loro tempo così come avevano creato il loro spazio. Hanno creato una realtà. La realtà della loro libertà. Queste immagini e questa in particolare è importantissima perché non si vedrà spesso immagini di questo tipo. Per i musulmani, donne e uomini non si trovano mai insieme a pregare. Eppure a Tahrir è stato possibile anche questo. La gente ha continuato a vivere, nonostante la lotta, nonostante la violenza, hanno continuato a vivere e si sono celebrati anche matrimoni, anche se di fronte a un carro armato. È stata una specie di utopia che l'Egitto ha vissuto. Però dopo sono arrivate le elezioni. E come tutti ben sapete, la primavera araba è diventato un freddo inverno arabo. Lo scorso anno, quando mi ero trovato a parlare della rivoluzione egiziana, ebbi modo di dire che il più grande nemico del fondamentalismo è rappresentato dalla libertà. E quando gli islamici salirono al potere, nell'arco di un anno sono riusciti a trasformare, o meglio, a portare la maggior parte della popolazione egiziana a essere contro di loro. È stata una grande sorpresa per tutti. Perché com'è possibile? Si è trattata di una rivoluzione che era nata contro Mubarak perché era una dittatura. La rivoluzione che era stata anche sostenuta dall'esercito si era comunque schierata contro la giunta militare perché nessuno voleva un governo militare in Egitto. Ma questa battaglia poi si è rivoltata contro i fratelli musulmani, contro un presidente che era stato eletto, perché questa rivoluzione non era contro. Questa rivoluzione era a favore, era la rivoluzione per la libertà e non si sarebbe fermata quindi fino a che questo desiderio di libertà veniva soddisfatto. Quel cartello di cui parla nel suo libro dice che noi utilizziamo l'ideologia per coprire la nostra umiliazione. Nelle strade del Cairo è avvenuto esattamente l'opposto. I giovani che protestavano e che venivano trattati con violenza rispondevano, ma non con le armi, bensì con i loro cellulari. Scattavano foto dei militari che ammazzavano giovani in piazza e le facevano circolare su internet, facendo sì che i poliziotti si facessero carico della loro responsabilità, delle responsabilità delle loro azioni. L'umiliazione non è l'umiliazione dei giovani. Qui è stata l'umiliazione dell'esercito, dei membri dell'esercito, dei poliziotti che dopo hanno incominciato a nascondersi dietro delle maschere, per cui si è visto questo potere, il potere della morale, dei valori umani, che ha obbligato coloro che impugnavano le armi, coloro che erano a bordo dei carri armati, li ha obbligati a coprirsi il viso, a nascondersi di fronte a ragazzi di 20 anni, inermi, senza armi. Giovani donne, giovani uomini. Che potere avevano questi giovani? Avevano il potere della libertà e di essere liberi. Io mi trovavo a New York alcuni mesi dopo la rivoluzione. Sono tornato poi al Cairo nel novembre 2012. Quando c'erano ancora moltissimi scontri tra l'esercito e i giovani. E io, rivolgendomi ad alcuni di loro, dissi: per essere liberi bisogna pagare uno scotto. E uno di loro mi disse: mi scusi professore, noi siamo liberi. Ed è questo quello che fanno le persone libere. Loro sostengono i propri diritti. E questo significa riconoscere la realtà. Questo significa riconoscere la verità. Questi giovani lottavano, scendevano per strada, non contro l'esercito, non contro Mubarak. Lottavano perché avevano capito qual era la verità, ovvero che erano esseri umani, liberi. E io ho visto gli stessi giovani farsi tatuaggi, e il tatuaggio è il cellulare della famiglia, perché il loro timore non era quello di essere ammazzati, temevano che la famiglia, in caso di loro morte, non avrebbero ritrovato il loro corpo, il loro cadavere. Quindi, per non privare le proprie famiglie il diritto di celebrare un funerale, si tatuavano letteralmente il numero del loro cellulare sul corpo per essere riconosciuti. E dopo la rivoluzione tutti dissero ai giovani: dovete prendere voi il potere, non dovete lasciare la piazza. E loro hanno risposto: noi non abbiamo fatto la rivoluzione per prendere il potere, l'abbiamo fatto per essere liberi. Adesso che Mubarak non c'è più, non c'è più motivo di continuare a manifestare. E quando hanno visto che i generali, che la giunta militare voleva rimanere, sono scesi di nuovo in strada. Nel 2012 di nuovo la piazza si è trovata invasa da milioni di persone. Si è verificata esattamente la stessa cosa contro i fratelli musulmani. Quando Morsi, il presidente eletto, fece una dichiarazione per cui si concentrava tutti i poteri nelle proprie mani, dando immunità letteralmente a tutte le sue decisioni presenti e future, questi giovani liberi sono scesi nuovamente in strada e hanno ancora una volta protestato, questa volta contro Morsi. La Costituzione che è stata approvata praticamente negava qualsiasi diritto umano. Il minimo che si può dire su questa Costituzione è che ha cancellato la legge che non permetteva, ad esempio, i matrimoni liberi, e soprattutto garantiva addirittura il diritto di traffico di esseri umani, per cui famiglie ricche potevano venire tranquillamente e acquistare dei bambini. C'è stato un caso di recente di una ragazzina di 8 anni che è stata rapita per essere sposata a un vecchio. Per cui quando parliamo di rivoluzione stiamo parlando di persone che sono state per strada per 3 anni a protestare per la propria libertà e per i propri diritti. Ecco, non so quanto tempo mi rimanga. Questo desiderio di libertà, il riconoscimento di questa libertà, hanno trasformato il potere dei valori di questi giovani in un potere forte che è riuscito a sconfiggere il regime corrotto di Mubarak, a sconfiggere la giunta militare e a sconfiggere anche i fratelli musulmani, gli islamisti. E tutti sono stati protagonisti, tutti coloro che sono scesi in piazza, giovani, donne, musulmani, cristiani, tutte queste persone hanno dato segni di unità tra di loro, e stiamo parlando di persone molto diverse tra di loro. Questi giovani si sono trovati di fronte a una situazione difficile, erano giustificati a rivoltarsi contro Mubarak, contro la giunta militare, ma come ci si fa a ribellare contro un presidente eletto? Com'è possibile che sia partita un'altra rivoluzione per deporre un presidente eletto? Ed è cominciata in maniera molto molto semplice. Ancora una volta, un giovane che ha scritto che il presidente Morsi non aveva rispettato le proprie promesse, i propri giuramenti, per cui per lui non era più il suo presidente. Nell'arco di 35 giorni questa lettera è stata firmata da 22 milioni di egiziani. E i Morsi e i fratelli musulmani non sono stati in grado di rispondere a questo desiderio delle persone in maniera corretta, chiedendo delle nuove elezioni, perché la gente non voleva che Morsi venisse deposto, chiedevano semplicemente di organizzare delle nuove elezioni, chiedevano di fare un referendum per vedere se i cittadini egiziani volessero mantenerlo come presidente o meno, e lui non ha dato una risposta adeguata a questa esigenza. Per cui questi giovani, ancora una volta, hanno raccolto intorno a sé tutti coloro che avevano firmato questa raccolta di firme e li hanno invitati a scendere in piazza. E questa volta tutte le città egiziane, dal nord al sud dell'Egitto, 30 milioni di persone sono scese per le strade in tutto il paese contro il governo islamista, non contro l'Islam, contro il governo islamista. Ed è quello che vediamo qui, Alessandria d'Egitto, nella parte del nord dell'Egitto, nella zona del Delta. In qualsiasi parte dell'Egitto la gente è scesa per strada a manifestare contro gli islamisti. Negli ultimi due mesi l'Egitto ha assistito a questa battaglia, a questa lotta tra una religione che era stata trasformata in un'ideologia dai fratelli musulmani, e per questo motivo la reazione è stata quella di soffocare la protesta con la violenza, ammazzando cristiani, bruciando chiese. E anche ammazzando coloro che lottavano per la propria libertà. Che cosa è successo poi negli ultimi due mesi? Che sono stati descritti dalla stampa come un colpo di Stato militare. In realtà in Egitto si è parlato di un'altra ondata rivoluzionaria. Però, ancora una volta, non una rivoluzione contro, è una rivoluzione per. Perché questo fa una bella differenza. È quello che fa la differenza tra un approccio ideologico alla realtà e il vivere invece la realtà. Grazie.
Grazie davvero, Farouk, perché abbiamo sentito come anche di fronte ai fatti che lui ha raccontato anche visivamente, ci sia la tentazione di ricondurre tutto a qualcosa che abbiamo già visto. Movimenti, situazioni, rivoluzioni, cioè è come se la nostra tensione rischiasse di soffermarsi sulla collocazione delle cose che accadono in qualcosa di già accaduto, in qualcosa di già successo, privandoci della conoscenza, cioè dello stare di fronte alle cose. E pensavo prima a quella congiunzione che lui ha fatto tra verità e libertà, collegandosi all'intervento di Belardinelli, no? Cioè questo tema della libertà così sentito, così gridato e condiviso nelle esperienze che lui ha raccontato, del fatto della verità, e mi viene in mente la verità vi farà liberi, solo che si parla molto di verità, ma in un momento in cui la verità è stata sostituita dalla comunicazione, cioè da quanta incidenza immediata ha un concetto, un'affermazione, una posizione, un qualcosa, è come se dovessimo ricongiungere la verità con la sua concretezza. Qual è? È questo mistero della persona, è questo esserci dell'uomo, della persona. Prima parlavamo e lui mi diceva, non c'è un dialogo, un incontro tra il cristianesimo e il musulmanesimo, non si possono incontrare, sono due cose diverse, ma tra cristiani e musulmani sì, tra me e te sì, tra persone sì. Questa, diciamo, differenza, questa insorgenza di un fattore diverso, o lo riconduciamo a un già visto, e dunque ancora dentro in uno schema, oppure diventa una possibilità di strada, se vogliamo anche embrionale, ma cito due fatti, poli opposti. A Parigi delle persone, dei giovani che non si sa neanche da dove venissero fuori rispetto, diciamo, all'educazione della laicità francese, hanno affermato la stessa cosa che diceva Farouk, cioè che Hajjaj, che è un altro amico che è stato anche qui tra noi, descriveva così queste manifestazioni dove si canta, si è letto Havel, si è letto anche Giussani alla Sorbona, si è letto Peggy, si sono letti Eluard, tanti autori. Ed era un fatto, e lui l'ha descritto così: noi non siamo degli indignati, ma siamo degli ammirati. E lui diceva, è movimento per qualcosa, non contro. E questa differenza tra indignati, che poi tra l'altro è quei due libricini che ha scritto Stefan Hessel, editi dalla Feltrinelli, che pare che tanto abbiano segnato la superficialità di movimenti, di persone, soprattutto in Spagna, no? Da prima indignatevi e poi impegnatevi, cioè richiami moralistici o all'istinto o a una neonorma, sono esattamente la differenza tra questa ammirazione, che è nient'altro che l'obbedienza a un dato che non dobbiamo, a un valore che non dobbiamo creare noi, non hanno creato loro. O Belardinelli metteva in luce come Havel non parlasse di qualcosa di come dire, pensato, ma l'esperienza dell'uomo, quindi questa congiunzione tra la verità e l'io, la persona nel suo mistero, lo si chiami come si vuole, ma è un dato che è l'unico punto che è irriducibile al modo che possiamo avere di convivere. Scusate un secondo aspetto, rubo un minuto ancora a Magatti, perché affido un po' a lui una riflessione originale ma anche un po' conclusiva, lui che sa un po' tirare le fila. Farouk ha detto, questo ha permesso di incontrarsi. È interessante, perché vuol dire che il movimento della persona, questo vivere la propria esigenza, il proprio desiderio di verità, di libertà, di giustizia, di interesse, permette di incontrarsi. Come sarebbe possibile? Cioè non può essere semplicemente un fattore sentimentale, un fattore emotivo. Certo, l'educazione è la grande cenerentola d'Europa, oltre che credo la grande questione mondiale, cioè di ogni realtà, perché l'educazione è quello che fa diventare una cultura vera, fa diventare una religiosità, non una dottrina o uno stereotipo fondamentalista, no? E però appunto questo permettersi di incontrarsi, ci si può incontrare solamente non su una connivenza, su un progetto, ma incontrarsi su un'umanità, su un riconoscimento. Ecco, chiederei a Mauro così anche di entrare forse anche un po' nella prospettiva italiana, che anche in queste ultime ore ha avuto dei sussulti di necessità di trovare questa polis, che poi è la politica, come ha sempre detto la Chiesa, il punto più alto della carità, cioè della valorizzazione dell'altro come compagno del mio cammino, dentro la differenza.
Io ti disubbidisco. No, nel senso che non parlerò assolutamente, se non forse dirò una battuta alla fine. No, io vorrei dire fondamentalmente due cose, perché anche a me è successo di rileggere Havel, non per questa occasione, ma perché mi ci ero imbattuto qualche mese fa, tra l'altro con un'edizione diversa da quella che è stata curata da Marta Cartabia. E poi, dato che conosco Marta Cartabia, appunto ho saputo di questa cosa e confermo quanto diceva prima Bernardinelli, che fa impressione leggere un libro che è stato scritto 25 anni fa in condizioni storiche del tutto diverse, e uno legge le pagine di Havel e sembra che stia parlando di noi. Sembra che stia parlando esattamente dell'esperienza che stiamo facendo noi in Occidente, in Europa, in Italia, in questo momento storico. Fa proprio impressione. Quindi, se non l'avete fatto, leggetelo. Non sono tante pagine, è una lettura anche, come dire, piana. Fatelo perché vale la pena. Ecco, io volevo dire due cose sollecitato da questa lettura. Primo, l'avete già detto, in particolare adesso nell'intervento di Camillo, a me sembra che Havel ci suggerisca una grammatica molto semplice ma anche molto efficace. Qual è dunque il potere dei senza potere? Qual è questo potere? Il potere dei senza potere è la verità. Molto semplicemente. Cioè, questa affermazione di Havel, che sta al fondo del suo libro, è molto potente, perché si collega con quanto diceva adesso Farouk, che contrariamente a quanto noi pensiamo nelle società contemporanee avanzate, c'è un nesso profondo tra verità e libertà. E la libertà emerge nella storia in rapporto alla verità. Anzi, potremmo anche dire che esattamente noi rischiamo di perdere la libertà contemporanea per le cose che diceva prima Bernardinelli, cioè che, dato che smarriamo il senso della verità, alla fine smarriamo anche la nostra libertà. Per questo qualunque sistema totalitario è instabile, è destinato prima o poi a crollare, perché i sistemi totalitari negano, rinnegano ciò che è esterno a loro, cioè la verità. E questa è una buona notizia, diciamo così, è una buona notizia. Secondo passaggio, da dove viene, come dire, la verità? La verità viene dalla realtà e dal suo spessore. Qui hai citato Ajaj, che è una lettura interessante proprio perché mi sembra che lui riesca a dare, anche qui nella nostra esperienza contemporanea come occidentali liberati, noi abbiamo questa sorta di malattia per cui ci sembra che la verità, scusate, che la realtà perda di consistenza, perda di spessore. È tutto così di plastica, è tutto così una mera rappresentazione, è tutta così inconsistente la realtà, che noi ne perdiamo il senso. Invece, come dire, non sussiste verità, naturalmente, se noi non riconosciamo che c'è una realtà al di là di noi stessi. Cioè che c'è un'alterità al di là del nostro desiderio e del nostro desiderio anche di libertà, che c'è qualche cosa col quale ci dobbiamo confrontare e ci dobbiamo misurare. Terzo passaggio è: come posso entrare in rapporto con questa realtà? Attraverso l'esperienza personale. Cioè, il modo in cui noi possiamo entrare in rapporto a questa realtà, che è ciò su cui si fonda la verità, è la nostra esperienza personale di persone. Ci sono dei punti, naturalmente sul concetto di esperienza, sul quale non entriamo, diciamo così, ma ci sono dei punti in cui l'esperienza è particolarmente chiara. Per questo credo che nel Vangelo si insiste tanto sulla povertà. La povertà materiale, il carcerato, l'immigrato, la vedova. Perché l'amore dei poveri non è un fatto morale. L'amore dei poveri è legato al fatto che è uno dei punti attraverso cui la nostra esperienza più immediatamente può accedere alla realtà, anche quella che ci è scomoda, anche quella che vogliamo non vedere. I poveri sono sempre un canale d'ingresso alla falsità della nostra coscienza. Per questo credo che nel Vangelo ci sia indicato, come dire, di dare sempre un'attenzione particolare ai poveri, perché i poveri ci ammaestrano, nel senso che ci restituiscono l'esperienza di una realtà che tende a sfuggirci. Non fosse altro perché l'esperienza della povertà, l'esperienza del dolore, è uno dei luoghi appunto in cui tutte le nostre incrostazioni e le nostre distanze che teniamo dalla realtà possono essere superate. Quarto passaggio: e qual è la mia responsabilità rispetto alla mia esperienza della realtà? La mia responsabilità rispetto alla mia esperienza della realtà, che, come dire, mi mette in rapporto alla verità, è appunto dare risposta a ciò che sperimento, alla provocazione che la realtà nella sua verità pone alla mia vita. Infatti la parola responsabilità sappiamo che vuol dire rispondere. Essere responsabili non vuol dire altro che rispondere. A che cosa? Rispondere a quella che è la provocazione di una realtà che ci tocca e che ci interpella. Ultimo passaggio: questa responsabilità provocata attraverso l'esperienza da una realtà che ci mette in rapporto a una verità, questa esperienza, questa responsabilità è condivisibile, è contagiosa, può essere riconosciuta da altri, può essere un luogo di incontro con l'altro e di creazione di una comunanza. A condizione, e questo è un passaggio sempre molto delicato, a condizione che ci sforziamo di rimanere fedeli a ciò che la realtà e la sua verità ci vogliono insegnare. E questo è un punto molto delicato, perché immediatamente tendiamo sempre poi, come dire, a partire per la tangente, a strumentalizzare la realtà. Ma fatto salvo questa difficoltà, è interessante che questa sorta di grammatica che il dissidente Havel ci insegna e che sta tutto nel racconto di Farouk, no, che c'è una verità che passa attraverso l'altra, che viene filtrata attraverso l'esperienza delle persone. L'esperienza delle persone produce una responsabilità che può essere condivisa con altri, come dire, e questo processo è incapace di generare un cambiamento, il potere dei senza potere. E se vista così, vediamo che c'è come una sorta di dinamica originaria anche dentro la storia, che si produce faticosamente, naturalmente, no? Una sorta di escatologia che c'entra col senso della libertà come principio profondo, che naturalmente è una libertà che non può prescindere dalla realtà e dalla verità. Secondo passaggio: tutto questo ci porta a noi occidentali che ci siamo già liberati. Perché il racconto di Havel o il racconto di Farouk sono per noi molto emozionanti, perché ci raccontano dell'epopea che noi abbiamo conosciuto in Occidente, che è l'epopea della liberazione. Ed è interessante sentire Farouk, no? dire che appunto migliaia, milioni di persone con un profondo senso della libertà si ritrovano in piazza per chiedere ciò che noi percepiamo come sacro, che è il riconoscimento della libertà personale. Ecco, noi occidentali siamo un passo avanti. Cioè il nostro problema di occidentali non è tanto che ci dobbiamo liberare, certo, ci dobbiamo certamente ancora liberare, ma il nostro problema di noi occidentali è che rischiamo di perdere la libertà come conseguenza del fatto che ci siamo già liberati. E essendoci già liberati, per così dire, abbiamo la pretesa o pensiamo che, essendo liberi, non abbiamo più nessun vincolo rispetto a nessuna verità e a nessuna realtà. E dunque, come dire, creiamo questo mondo fantasmagorico, da una parte, in cui non si capisce più niente, in cui ciascuno dice qualunque cosa è il contrario di qualunque cosa, come è successo nelle ultime 24 ore in Italia, per cui la realtà, come diceva prima Belardinelli, è pirandelliana, molto più che pirandelliana. E uno dice, ma com'è possibile? Perché se la realtà è una pura rappresentazione, il principio di non contraddizione, evidentemente, del caro Aristotele, non ha nessun senso. Perché tu rappresenti qualunque cosa liberamente in qualunque momento in base alla situazione contingente. Quindi da una parte c'è una realtà fantasmagorica che perde di consistenza, perde di verità, e dall'altra parte invece si afferma la dura realtà dei sistemi burocratici e dei sistemi tecnici, che sono duri, che sono, tra virgolette, veri, rispetto ai quali noi, come liberi occidentali, rischiamo di essere completamente impotenti. Dice Havel, in Occidente, dice, questa è la citazione comincia tra un momento, non capiscono, riportato in uno dei saggi che accompagnano il testo principale, non capiscono il punto quando mi fanno le interviste. Io non sto parlando, dice, solo dell'Unione Sovietica, sto parlando anche dell'Occidente. In Occidente non capiscono il punto. Quello che io chiamo sistema post-totalitario è un potere ipertrofico, anonimamente burocratico e impersonale, non ancora privo di coscienza, ma operante al di fuori di qualsiasi coscienza. Un mostro che non è guidato dalle persone, ma che al contrario le trascina in un ignoto spaventoso col proprio automatismo oggettivo. Ditemi voi se questo non è una buona descrizione del sistema finanziario internazionale. Il sistema finanziario internazionale, diciamo così, per come si è formato negli ultimi anni, corrisponde perfettamente a questa definizione che dava Havel di un sistema tecnico astratto che ci domina e che svuota completamente la nostra responsabilità personale. Quindi da una parte abbiamo un mondo fantasmagorico in cui la realtà può essere manipolata a piacimento, dall'altra parte abbiamo invece apparati che ci dominano e rispetto ai quali noi come singole persone risultiamo e ci sentiamo profondamente impotenti. Dunque, come dire, quello che ci dice Havel è: guardate che l'Unione Sovietica, nella sua sperimentazione statalista, è il prototipo di qualche cosa che va ben al di là dell'esperienza dell'Unione Sovietica. È il prototipo di apparati astratti che saranno capaci di svuotare la capacità di responsabilità personale. Saranno capaci di mettere tra parentesi la realtà. Non avranno bisogno di costringere con la forza fisica, non avranno bisogno nemmeno di costringere con è come dire il lavaggio del cervello ideologico, ma nello stesso tempo svuoteranno di senso lo spazio della responsabilità personale. Benedetto XVI ha insistito in questi anni nel dire che la crisi che si è aperta col 2008 è una crisi spirituale. Io credo che Havel, da un altro punto di vista, avesse già capito in che senso la crisi che stiamo attraversando è una crisi spirituale. È una crisi spirituale perché i nostri apparati, i nostri sistemi, ci stanno svuotando del senso e della centralità della responsabilità personale che, nella grammatica di prima, appunto. Chiudo con una battuta sull'Italia. Io credo che, e anche sulla politica italiana, così chiudo, l'Italia in tutto questo ha qualcosa da dire di originale? Se uno accende le televisioni, non solo oggi, dici no, non abbiamo niente da dire. Invece io credo che l'Italia avrebbe tantissimo da dire, perché l'Italia, come paese capofila, diciamo, della tradizione occidentale a tradizione cattolica e non a tradizione protestante, ha nel suo tessuto culturale un profondo radicamento attorno alla centralità della persona. C'è un autore, sociologo, filosofo, che è Georg Simmel, che molti di voi non conosceranno, il quale distingueva tra due modelli di individualismo: l'individualismo della singolarità, che è quello della tradizione protestante, dove c'è un forte senso di rispetto della legge, un senso della norma astratta, rispetto della regola, no? Per cui gli inglesi fanno la fila a prendere il bus, che è un po', dici, che bravi, che è un po' inquietante, diciamo così, no? Perché, diciamo, no, è leggermente inquietante. E poi, diciamo, l'altro, e questi modelli tendono a produrre società molto efficienti, basate su singoli che appunto interiorizzano la legge, la norma, la funzione, e tutto tende a funzionare correttamente, ma a generare, come dire, società molto di singoli atomi. Simmel dice c'è un'altra tradizione che lui chiama individualismo dell'unicità, che è più vicino alla tradizione cattolica, e l'individualismo dell'unicità è basato sull'idea che la mia esperienza personale, il mio punto di vista, la mia famiglia, il mio territorio, la mia capacità di realizzare le sedie o piuttosto che fare qualche cosa di straordinario, cioè io sono individuo in quanto sono portatore di una unicità. E i modelli che seguono questa seconda tradizione, che sono molto più creativi, caotici, bla 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 bla, hanno solo il problema, diciamo così, no, di essere più creativi, ma hanno anche il problema di trovare dei punti di ragionevole convivenza e di non far esplodere questa unicità nel caos, vedi l'Italia di questi anni, in cui ogni unicità è incomparabile con l'unicità di qualcun altro. La settimana scorsa il responsabile dell'economia europea è venuto in Italia, Olli Rehn, e ha definito, secondo quello che sto dicendo, l'Italia è come la Ferrari, piena di talento, ma senza competitività, senza capacità di essere competitiva, che è una descrizione del modello dell'unicità. Noi siamo come la Ferrari, piena di talento, ma non siamo capaci in questo momento storico di raggiungere un livello di efficienza ragionevole per essere competitivi. Ecco, l'Italia, come capofila di un paese a tradizione cattolica, ha nella suo DNA culturale, diciamo così, un forte orientamento che va in questa direzione e che pone al centro la persona a differenza dell'individuo. E se la politica italiana ha una responsabilità, soprattutto in questa fase storica, è quella di provare a far sì che il modello dell'unicità non sia dispersivo e disastroso e inefficiente come lo è, e caotico, e invece ha la responsabilità di far vedere che c'è un altro modo di essere moderni, meno astratto, meno, come dire, rigido, meno atomistico, fatto invece di uomini e donne particolari che sono capaci, come dire, di porsi in relazione alla realtà e di introdurre una differenza qualitativa. Se abbiamo una responsabilità in questo paese è di provare a rendere, diciamo così, questa tradizione che ci caratterizza e che Zimmer chiamava dell'unicità e che adesso per semplicità potremmo chiamare della persona, renderlo un modello che è capace di stare al passo e di misurarsi con modelli che hanno invece un'estrazione culturale e religiosa differente. Dici, vabbè, tutto questo non c'entra niente con l'Italia contemporanea. Probabilmente è vero, nel senso che l'Italia contemporanea è vittima di questo modello dell'unicità che esplode in un caos anarchico. Ecco, ma io credo che nel nostro patrimonio culturale noi invece abbiamo una grande possibilità di assecondare in senso positivo quella grammatica che Havel ci insegna nel suo libro. Se solo avessimo l'intelligenza e il coraggio di non concepirci semplicemente come periferici a un sistema che altri comandano, ma se avessimo l'intelligenza e il coraggio di capire che la nostra storia, la nostra cultura può essere portatore di una novità e di una novità che è interessante non solo per noi ma per tutto il mondo.
Io voglio rubare ancora un minuto, proprio chiedo l'attenzione, perché questa congiunzione che tutti hanno avuto, i nostri ospiti, tra la persona e anche il livello comunitario come responsabilità della vita, interessante anche la strada che Magatti diceva in quello scenario, che può essere anche il tema dell'anno 21 dell'Europa, cioè questa vocazione, no? Anche ambrosiana, se vogliamo, di un individualismo, di una socialità. Volevo chiedervi questo, in una battuta, però conoscendo la vostra originalità credo che non sarà scontata. Mi veniva da chiedere qual è l'ostacolo, proprio a livello un po' di un impegno serio di noi stessi nella vita quotidiana, l'ostacolo più grande e l'elemento di facilitazione importante da sottolineare per questa testimonianza possibile, per questa congiunzione tra noi stessi e una verità di noi stessi. L'ostacolo che vedete, o personale o sociale, è un punto di sottolineatura necessario, proprio così, in termini di battuta. Farouk, hai capito la domanda?
Utilizzando di nuovo la metafora del libro di Havel, del cartello dell'ortolano, Havel ha parlato solo di questo cartello che parlava del proletario di tutto il mondo, unitevi. Il nostro problema è che noi non abbiamo solo un cartello, noi abbiamo una situazione molto più complessa di quella che ci descrive Havel. Secondo me il problema non è tanto dato dalla presenza di ideologie, bensì dall'assenza del giudizio. Oggi tutto viene definito verità e non siamo in grado di giudicare qual è la mia verità sulla base della mia esperienza, sulla base della mia realtà, tutto è uguale. Tutti in realtà non si preoccupano di niente. Ed ecco perché, secondo me, la visita di Papa Francesco a Lampedusa è stata rivoluzionaria. Perché per la prima volta l'immigrazione non è stata vista come un problema. È stata vista come una responsabilità. Tutti, parlando agli immigrati, dicono sì, sappiamo quanto avete sofferto, faremo del nostro meglio per aiutarvi. Ma Papa Francesco ha deciso di recarsi a Lampedusa, come prima visita all'isola, per dire a questa gente, a questi immigrati, voi state soffrendo e la vostra sofferenza è nostra responsabilità. Qui non c'è un'ideologia che ci opprime, però abbiamo perso la capacità di giudizio. Perché? Perché non vogliamo assumerci responsabilità. E questo, secondo me, è l'ostacolo principale. Essere in grado ed avere sufficientemente coraggio per formulare un giudizio, per non nascondersi dietro le ideologie, dietro gli striscioni. Gli striscioni possono essere, sì, ideologia, ma possono anche essere diritti umani. Perché vediamo tantissimi casi di violenza fatti o perpetrati in nome dei diritti umani. Vediamo che nazioni dichiarano guerra in nome della libertà. Per cui il problema oggi non è tanto l'ideologia. Il problema è trasformare tutte le verità, ogni singola verità, in uno striscione scevri di realtà, semplicemente perché non ci vogliamo prendere la responsabilità diretta di emettere un giudizio sulla base della nostra esperienza, della nostra realtà e della verità che stiamo vivendo. Questo, secondo me, è l'ostacolo principale.
Grazie, grazie. Molto bello. Belardinelli.
Io magari mi prendo un minuto in più, visto che ne ho presi pochi
all'inizio. Va bene, pochi, però siamo in chiusura.
No, lo dico scherzando, cercherò di essere breve, però secondo me la causa di quello che tu ci chiedi l'ha indicata Mauro prima, e cioè io vedo effettivamente, uso un'espressione che è proprio di Mauro Magatti, una sconnessione piuttosto preoccupante tra le nostre vite personali o magari comunitarie in senso stretto e quello che accade, diciamo così, nella società su larga scala. In un gergo un po' tecnico potremmo dire questa sconnessione tra la vita delle persone e i sistemi sociali che oramai procedono come se gli uomini non esistessero. C'è un autore che noi sociologi bazzichiamo, Niklas Luhmann, che lo dice espressamente: in una società come la nostra, l'uomo non è più il metro di misura di questa società. Potremmo decifrare questo con parole che abbiamo usato stasera e dire: certo, la nostra libertà oggi può esprimersi in tanti modi impensabili fino a ieri. Possiamo vivere e convivere con chi ci pare, andare al cinema dove ci pare, addirittura manipolare quello che ci pare, persino la vita umana. Quello che non è più alla nostra portata, purtroppo, è la libertà dei moderni, cioè la libertà di essere padroni delle condizioni, uso un'espressione di Carlo Marx, di essere padroni delle condizioni materiali della nostra esistenza. Ci sfuggono. Non abbiamo questa sensazione che da una parte sì, possiamo essere tante cose, dall'altra l'essenziale della vita sociale e comunitaria accade sopra le nostre teste, alle nostre spalle. Questa, secondo me, è la situazione strutturale che rende ragione del problema che tu sollevavi, alla quale io veramente vedo una sola possibile risposta, cioè dobbiamo confidare sull'imprevisto che è rappresentato dalle nostre irripetibili unicità, dall'imprevisto che può essere messo in moto domani, dopodomani, chissà, è da ciò che ciascuno è, ciascuno di noi è in termini di persona, libertà, di autonomia, e sto parlando un linguaggio molto moderno, come vedete, non antimoderno. Con un linguaggio diverso potremmo dire: bisogna sperare che ciascuno di noi si faccia carico della propria vocazione nei confronti della realtà. Nella misura in cui sapremo seguire la nostra vocazione, sapremo mettere in moto nella realtà qualcosa di assolutamente imprevisto, che chissà, potrebbe persino scardinare quello che sembra non scardinabile. Anche perché un punto bisogna dirlo: la realtà non è una gabbia per noi, è il luogo dove ciascuno di noi, in autonomia e libertà, è chiamato a testimoniare ciò che è. E ciò che ciascuno di noi è non è confondibile con ciò che è l'altro. Ognuno di noi deve seguire la propria strada, deve seguire il rischio della libertà nella realtà che è abbastanza grande, consistente, da accogliere e raccogliere tutti, le tante strade che ciascuno di noi mette in moto. Vedete, l'unica bussola che tante volte io penso valga la pena porre in quest'opera estremamente rischiosa, perché appunto potrebbe anche accadere che noi commettiamo tanti errori, ci mancherebbe, gli errori stanno dietro l'angolo, dietro ogni operazione di fedeltà a se stessi, alla realtà, si nasconde l'errore, è inevitabile. Però ecco, l'espressione purtroppo non è mia, è di Hannah Arendt. Per quanto riguarda la nostra vita, per quanto riguarda le cose pratiche, le cose storiche, le cose sociali, il contrario della verità non è mai la falsità. Il contrario della verità è la menzogna intenzionale. E se noi riuscissimo ad essere fedeli a noi stessi, rinunciando a priori all'idea di raccontare o raccontarci frottole, avremmo già un criterio infallibile per godere e affrontare la realtà che ci abbiamo intorno. Questo è un modo per pensare anche la verità non come una gabbia, dicevo. Perché un conto è dire la neve è bianca. E sono verità elementari. Io personalmente penso che si debba ricominciare da qua per far capire il senso della verità. Stasera, ci può piacere o non piacere, ma alle 23 Sergio Belardinelli, Mauro Magatti, Camillo Fornasieri, Farouk sono qui, non sono a Bologna. E questo sarà sempre vero, anche se saremmo potuti stare chissà dove. Ma stiamo qua e vedete, c'è un margine di indisponibilità nella verità e nella realtà. E l'indisponibilità, vedete, prima ancora che andarla a cercare in altre cose, avremmo bisogno di un'operazione culturale che ci consenta di vederla proprio sotto gli occhi. Non c'è niente di più indisponibile che la verità. E questo vale non solo per le libertà facili, Sergio Belardinelli è qua e non è a Bologna, vale anche per quelle più impegnative. Camillo è un vero amico. Quando noi diciamo che Camillo è un vero amico, diciamo qualcosa al quale pensiamo che corrisponda a una realtà. Non diremmo mai che è un vero amico se pensassimo diversamente. Non diciamo certe cose con la riserva mentale che potrebbe anche non essere. Ci fidiamo, ci affidiamo. E quando perché sentiamo che non dipende da noi. Io credo che noi abbiamo bisogno di questo ripensamento proprio. Della verità, del ripensamento del rapporto che noi abbiamo tra la verità e le nostre libertà, che è un rapporto strettissimo. Prima Mauro, quando parlava del fatto che non siamo noi occidentali, oramai rischiamo grosso proprio perché ci sentiamo liberati. C'è una battuta molto bella di Luigi Sturzo quando dice che la libertà purtroppo non la regala nessuno, bisogna conquistarla. E per mantenerla, diceva Sturzo, c'è solo un modo, bisogna ogni giorno riconquistarla. E questo è chiaro che è un monito per tutti noi, no? E poi, in quanto cattolici, secondo me parlare di verità dovrebbe costituire un compito ancora più urgente, perché mi piace dire spesso, è sicuramente immaginabile un mondo dove ci sia il senso della verità senza che ci sia la minima traccia, che so, della nostra fede. Il mondo greco era sicuramente un mondo di questo tipo. Però, ecco, secondo me è assolutamente impensabile che il cristianesimo possa attecchire o mantenersi in un mondo dove si sia persa l'idea di verità, in un mondo dove non ci sia più l'idea di verità. Io personalmente sono convinto che questa parlare di verità oggi sia una delle forme di carità più urgenti, proprio perché è in Occidente dobbiamo ricondurre i discorsi su questo punto essenziale. Se non recuperiamo la distinzione tra l'errore e la verità, rimaniamo vittima dei giochi nei quali ci siamo ormai da tempo invischiati. Il titolo del nostro incontro era sulla, mi pare che proprio facesse riferimento direttamente all'attrattiva della verità nella crisi della politica. Bisognerebbe far vedere che uno dei motivi principali della crisi delle nostre politiche liberal-democratiche probabilmente va cercato proprio nella rinuncia esplicita o implicita che i nostri anche teorici della democrazia hanno fatto dell'idea di verità. Però questo ci porterebbe troppo lontano. Basta.
Ultimo, chiudiamo.
No, ma io sono telegrafico. La prima parte, i liberi non riescono più a toccare la realtà. La chiamiamo indifferenza, che è una sorta di malattia dei liberi. In positivo, la libertà dei liberi è il rischio di decidere la risposta alla provocazione della realtà. Ho accennato prima, io sono convinto che con questa crisi entriamo nel XXI secolo, noi abbiamo bisogno di costruire delle nuove epopee della libertà. Noi abbiamo in mente l'epopea della liberazione, quando pensiamo a libertà. Noi non abbiamo più il problema di liberarci, se non nel senso che citava, che diceva Sturzo, prima citato da Berardinelli. Noi abbiamo il problema di sapere cosa farcene della libertà e di non cadere vittima della libertà che abbiamo conquistato.
Beh, teniamo queste parole loro conclusive come nostra conclusione. Direi che siamo stati insieme realmente tesi a cogliere sfumature e punti autentici e veri. Io credo realmente che la nostra ragione possa trovare nell'esperienza in atto di persone, di testimoni, di fatti, un punto di adesione. Forse una delle cose che avrei detto nella risposta alla domanda che ho fatto in termini finali è che, come dire, l'affetto segua quello che intuisce la ragione, che riconosce, e che la ragione sappia piegarsi, come dire, a fare sacrificio di aderire a quello che si riconosce di amare. Questa ricongiunzione di questi due fattori sia come decisiva. Sono temi che tratteremo durante l'anno, perché se guardate un po' il programma che è sul sito e che verrà distribuito, ci sono vari spunti analoghi sulla convivenza, sulla democrazia, ma anche su tanti incontri e testimonianze nei prossimi mesi. Vi ringrazio tutti, vi ringrazio molto i nostri ospiti per il loro impegno, presenza e anche per la serata che abbiamo passato insieme. Grazie, grazie, buonanotte.